E siamo qui allora con Simona Armenis di Bari. Ciao, bentrovata.
Ciao, grazie a voi.
Ciao, e allora insomma Simona, chitarrista sperimentale dal lungo percorso accademico e pratico con diverse esperienze da solista e non, insomma incontri nel progetto Lotus Sedimentation Ares Tavolazzi, bassista storico degli Area che ha suonato anche con Guccini e Conte. Ma ti chiedo intanto, tu come ti avvicini alla musica da piccola, da adolescente, prima del conservatorio, insomma, cosa accadeva?
In realtà mi sono approcciata alla musica in un'età che generalmente viene considerata un po', diciamo, in là, nel senso che in
Sì.
genere si comincia da piccoli, io invece è stato da adolescente, quindi intorno ai miei 16 anni, ed è stato grazie alla mia passione in generale per la musica rock e per la musica heavy metal.
Ah,
Dopodiché ho iniziato,
ma
sì, a
dai.
studiare. E quindi quando ho terminato la scuola mi sono iscritta in conservatorio, ho fatto il percorso accademico, quindi classico, sulla chitarra classica, eccetera. Quindi il primo approccio è stato questo. E l'imprinting comunque è rimasto perché comunque il rock ha segnato la mia vita, ecco. E continua a
Certo, ma cos'è
segnarla.
che ascoltavi in particolare a 16 anni?
Allora, in particolare, allora, contemporaneamente ascoltavo sia i Pink Floyd che gli Iron Maiden, i Metallica, poi una grandissima passione per i Dream Theater.
Ah, ecco.
Sì, è un po' tutta la musica di quell'area, ecco, c'erano tanti gruppi, Megadeth, eccetera, tutto quello che ruotava, insomma, in quegli anni.
Ecco, mamma.
Eh sì, diciamo che cioè questi ascolti tuttora non è che sono stati abbandonati, ecco, rientrano ancora nelle mie orecchie. Chiaramente più, diciamo, i dischi che fanno parte della mia formazione, più che quelli recenti, ecco.
Benissimo, benissimo. E come parte allora il progetto Lotus Sentimentation?
Allora, prima di Lotus Sedimentation io ero uscito, diciamo, Orukami nel 2016, che era un doppio, sempre strumentale, basato sull'interazione della chitarra con l'elettronica e loop, e già c'era Ares. Diciamo che Lotus Sedimentation è un po' un'evoluzione. Un proseguimento perché sempre fa riferimento, ecco, alla sperimentazione basata sull'interazione tra strumenti acustici ed elettronica e anche per i contenuti riguardo, diciamo, il Giappone. Però secondo me è un'evoluzione perché comunque parla di esperienze poi di vita che sono cambiate, che si sono succedute, diciamo, negli anni che sono trascorsi, e anche perché utilizzo altri strumenti, anche elettronici, e c'è una strutturazione proprio diversa proprio dei brani. Io la vedo come un'evoluzione di
Certo.
quello che è partito precedentemente.
E qual è stato il primo brano completato per questo progetto?
Allora, in realtà il primo brano completato, siccome ci sono brani in solo e altri invece in duo trio, è stato Kimochide, che è un brano in solo, eseguito con la chitarra baritona e loop e synth elettronici. Quindi quello è stato il primo, quasi subito dopo l'uscita, ecco, di Orukami, io stavo già cominciando a scrivere altro.
Tu lo pronunci comunque in giapponese,
Sì.
with feeling praticamente. Kimochido è with feeling.
Kimochide, Kimochide, sì, significa in realtà consentimento.
Ecco, va bene, sì. Ecco, insomma, il primo brano, entrando nel merito allora, delle canzoni, In Your Home, ha una suspense quasi western, no? Insomma, con questo basso molleggiato, allargato, e si entra piano nell'atmosfera del disco che cambierà spesso. È come se si risvegliasse la natura, ma anche il corpo che diventa poi sempre più lucido. Come è venuta fuori? Come ci avete lavorato?
Sì, allora innanzitutto è Hinode, che significa, che significa alba, appunto, vuole essere un risveglio. È un brano tripartito. Il primo, la prima parte, ho lasciato, diciamo, libero Ares e libero anche me stessa, nel senso sì che c'è un tema, che è quello con cui apre, sì, e poi c'è un richiamo successivamente quando rimane la chitarra in solo, però tutto il resto è stato lasciato, ecco, proprio all'improvvisazione, ma volutamente, ecco. Volutamente, e devo dire che, insomma, il risultato è stato per me fantastico, considerando anche che non è stata fatta operazione di editing, cioè quello è una ripresa, diciamo, diretta,
presa diretta, sì.
Sì, di una prova. Abbiamo iniziato a suonare e niente, quindi poi ci è piaciuto. Il secondo movimento, invece, io ho voluto creare più che altro una struttura elettronica, mm-hmm, appunto quella più che altro percussiva, più il tema chitarristico, però anche lì non ho dato troppe indicazioni, ho lasciato fare un po' al caso, all'improvvisazione, anche alla sovrapposizione di tracce in studio, eccetera. E infine l'ultimo movimento, invece quello forse più strutturato,
a queste lì, scale musicali,
sì,
ostacolate,
sono arpeggi
dal top,
che si ripetono e giocano sulla sovrapposizione del delay. Mm-hmm. Lì chiaramente c'è una struttura ben precisa, però ovviamente io ho lasciato poi Ares libero di creare la sua parte. E Ares è stato veramente determinante nella creazione di questo disco. E in Urukami era, diciamo, una featuring in un brano, una suite che era tripartita. Qui invece, diciamo, l'80% lui è partecipe, e per me è stato determinante proprio per come suona questo disco. La sua grande, vabbè, professionalità, bravura, che dire.
Sì, certo, infatti col suo basso si crea questo senso di smarrimento, come si perdesse la direzione giusta, soprattutto alla fine, quando diventa tutto sfocato, come una foto importante venuta male ma a cui si tiene.
Sì.
Ecco, poi in Test of Courage, Kimo Dameshi.
Sì, sto mettendo tutti a dura prova con questo, okay, giapponese.
Ma tu lo parli giapponese?
Allora, ho studiato, sì, per 2 anni il giapponese.
Ecco.
Sì. Vabbè, adesso devo essere sincera, sono un po' fuori
allenamento.
Sì. Però, ad esempio, è una di quelle esperienze che naturalmente mi hanno permesso di arrivare a Lotus Sedimentation, perché è stato proprio un percorso legato anche a questa passione per il Giappone, che ho scoperto giorno per giorno e continuo, diciamo, a scoprire. E non, sì, a caso, vabbè, anche i titoli, cioè è stato tutto pensato così, è un percorso che si è delineato quasi naturalmente in questi 3 anni. E quindi niente, Kimo Dameshi, sì, è prova di coraggio.
Ecco, sì, con chi c'è la parte percussiva che dà un moto al ritmo, che scandisce questo percorso a ostacoli, ma che ha le spalle forti, insomma, e quando verso la fine poi la batteria non c'è più, si rimane comunque sulla giusta via, dritta e infinita, fino al finale, dove chitarra e basso si incontrano un po' più pacifici e la batteria torna quasi tranquilla. Come è venuta,
sì,
fuori?
Questo è un altro brano che è nato in realtà in solo. Cioè, tutti quei suoni che ci sono chitarra con effetti vari e synth realizzati con l'iPad. È quasi forse il secondo pezzo che è venuto fuori. Per appunto Lotus Sedimentation. Sì, diciamo che l'analisi che hai fatto è calzante, è abbastanza calzante.
Ok, poi c'è Amo no Kane.
Ah, allora, Ame no Kane.
Ok, Bells in the Rain, insomma il titolo in inglese, che è scritto anche il titolo in inglese giustamente accanto, insomma poteva essere un EP da sola per la sua moltiplicità di immagini.
Sì, solo che poi qua si entra nel merito di scelte, come dire, di etichetta, di come lanciare il tutto.
Certo.
Comunque, a meno che... Sì. Dimmi, scusa.
Sì, no, entra a gocce, rimane in attesa fino al basso che abbraccia la pioggia, insomma un senso di deserto, un deragliamento di un treno ormai coperto dalla polvere, poi l'angoscia di non ricordare, insomma uno srotolare la melodia con questi rintocchi che si fanno segare e poi arrivano le percussioni di Vito Pesole, insomma, che portano insomma il loro contributo, e le note corte del basso, come l'avete composta?
Allora, a meno che ne, in realtà, e qui ti sorprenderò su diverse cose,
sì?
in realtà è quasi completamente improvvisato, nel senso che c'è il tema che poi è esplicitamente, diciamo, manifestato in realtà solo forse alla fine, quando lo suoniamo all'unisono io ed Ares, e tutto il resto sono una serie di campionamenti reali, cioè vuol dire la pioggia è stata realmente campionata in dei giorni di pioggia, e le campane tibetane le ho suonate io e sono state campionate, e di là si è tirato fuori un suono che è diventato appunto il campione di un synth, e poi ci sono numerose sequenze. Questo è veramente un brano che è stato composto a più livelli nel tempo, in cui ho dovuto capire dove volevo arrivare. E ci sono appunto diverse sequenze lanciate con Ableton live. Su questa parte, diciamo, elettronica, abbiamo interagito live, appunto, in studio, io ed Ares. E sorpresa delle sorprese, qui non c'è Vito Pesole alle percussioni.
Ah, ecco.
Quelle
ho sentito le percussioni.
Sono state create appunto elettronicamente, un campione più altra elettronica. Vabbè, la chitarra poi ha un'accordatura particolare, non è una standard tuning. E insomma, c'è stato un parecchio da fantasticare su questo brano. Si voleva creare un alone di mistero, ecco, insomma, campane nella pioggia, quindi qualcosa che accade in un paesaggio di questo tipo, in cui comunque c'è un viaggiatore, perché alla fine stiamo parlando di un viaggio che inizia la mattina, un'ipotetica mattina e si chiude un'ipotetica notte, sera.
Ecco, benissimo. E poi abbiamo Fujiji, Idea of Something Mysterious, la numero 8, insomma.
Sì.
È il pezzo più rock, psichedelico, praticamente, insomma, quasi una colonna sonora horror. Come l'avete composta?
Anche questa, allora, questo è l'ultimo dei, diciamo, dei brani che nasce in solo. Questo appunto è chitarra e sequenze che ho creato io sempre con Ableton. Sì, ha questo carattere un po' horror, anche se non voleva essere horror, voleva essere semplicemente appunto misterioso, perché si aggancia un po' a quello che è la traccia precedente, cioè Ame no Kane, e quindi volevo semplicemente rimarcare questo fatto appunto del... Si va appunto prova di coraggio, quindi si affrontano dei momenti difficili, appunto misteriosi, la pioggia, il mistero in sé, perché oramai si sta andando verso la notte, magari anche con qualche, diciamo, spiritello giapponese, visto che loro sono ricchi di tutte queste leggende e questi miti. Niente, semplicemente questo.
Ecco, va bene. E poi, insomma, appunto il batterista che entra nel disco, come è entrato Vito Pesole tra le vostre corde musicali, tra le vostre corde,
allora,
compositive?
Vito, innanzitutto la vorrei specificare, quindi, che l'apporto di Vito è stato nell'ultimo brano, appunto, che è Yoru, e all'inizio in Ode, perché comunque nel secondo movimento di questa suite, lui interviene con le percussioni integrandosi con le batterie elettroniche, le frequenze elettroniche. Diciamo che innanzitutto nasce da una questione, diciamo, di amicizia, perché io e Vito lavoravamo insieme, perché io sono anche insegnante di chitarra e lui è insegnante di percussione, quindi ci siamo trovati a lavorare braccio a braccio per un anno scolastico insieme ed è nata una bellissima amicizia, quindi una persona che io stimo anche umanamente oltre che professionalmente. Dopodiché, prima di entrare in studio, abbiamo lavorato un po' insieme sul brano, principalmente appunto Yoru.
Quel pezzo, diciamolo, più progressive, un omaggio forse anche ad Ares.
Beh sì, cioè, hai centrato. Però sempre che, diciamo, è venuta naturalmente questa cosa, non ci ho pensato più di tanto. Io ero molto contenta del fatto che Ares avesse accettato di nuovo di collaborare con me, e quindi c'erano dei brani che avevo già pensato, altri che appunto erano in suolo, e c'era ancora altro da scrivere. Quindi sulla scia, ecco, dell'entusiasmo, della sua, diciamo, disponibilità, è venuto fuori Yoru, che appunto significa sera, e che guarda caso è, diciamo, Ares al contrario, vabbè. Sì, è stato proprio un mi è stata servita su un piatto, ecco. Sì, è decisamente il brano più progressive. Tra l'altro, come ti ho detto all'inizio, a parte il fatto che io, dopo l'esperienza accademica, o comunque insieme all'esperienza accademica, non ho mai abbandonato il rock, quindi mi sono anche dedicata appunto al progressive, e ad altre, vabbè, esperienze, jazz rock, eccetera. E in questo brano rientrano un po' queste esperienze, anche, diciamo, l'ascolto dei Pink Floyd, che tuttora appunto mi piacciono e continuo ad ascoltare, quindi un po' in questo brano rientra l'esperienza progressive rock psichedelica, più ne metta.
Ok, ecco, e allora il disco dove e come è stato registrato?
Allora, il disco è stato, diciamo, le riprese proprio audio sono state fatte qui in provincia di Lecce, a Guagnano, a Sud-Est Records Studio. Poi il mixing l'abbiamo fatto in provincia di Pisa, a Red Room Studios. E infine il mastering, quindi è stato abbastanza laborioso, il mastering è stato fatto a Latina con Consorzio 0DB, i fratelli Pettinelli, che sono stati bravissimi. Ecco. In queste fasi, ecco.
E ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
No, devo essere sincera, la fase di, come dire, di acquisizione delle tracce, abbiamo lavorato abbastanza velocemente. Devo dire, è stato abbastanza, non siamo stati tantissimo, ecco. Chiaro sì che abbiamo rifatto delle cose, però è stato abbastanza agevole, ecco. Perché poi a monte io avevo delle idee abbastanza chiare su alcune cose. Poi devo essere sincera, Ares è veramente un grandissimo musicista, quindi riesce a centrare perfettamente lo spirito dei brani, o riesce a capire quello che gli stai, diciamo, trasmettendo. È veramente un valore aggiunto.
Benissimo. Allora, il disco dal vivo lo presentate in due o in tre?
Il disco dal vivo per il momento lo presento io in solo.
Ecco.
Sì, infatti la settimana prossima, sabato prossimo, lo eseguo di nuovo qui a Bari, presso BP Lab, che è un nuovo spazio che lascia appunto spazio, sono un po' ridondante, sì, alla musica sperimentale. Tutto il disco, comunque, basandosi anche sulle sequenze, e sull'elettronica, è possibile, tranne proprio un brano che è Kokoro, e quello è completamente scritto, diciamo, quello è un'altra storia ancora, vabbè, ed è seguito in duo appunto da me e da Ares. Non ha molto senso, ecco, farlo in solo, è proprio necessario che ci sia un'altra persona, ecco, fisica proprio presente. Sì. E tutto il resto però sono riuscita a fare una riduzione o un'interpretazione appunto in solo. Mm-hmm. Per il momento è così, poi spero un giorno di poterlo eseguire proprio in pieno.
Bene, bene. Allora, chi ha curato la copertina del disco?
Ah, allora, la copertina del disco, innanzitutto vorrei dire che il disegno, la stampa che è sul front, è un'opera d'arte di Nicola Lo Russo, sì, che è un artista generativo pugliese che vive a Londra, e il suo brand è Spatial Matters, e si occupa appunto di tutte queste, realizza tutte queste opere appunto generative su questi algoritmi che crea lui, in cui appunto, diciamo, queste particolari penne si muovono in base alle vibrazioni della musica. E io ho conosciuto le sue opere in una mostra che ho visto qui in Puglia dalle nostre parti, quindi ho preso, diciamo, i contatti. Ero rimasta molto colpita, è stato molto tempo, diciamo qualche mese prima che in realtà finissi il disco, però nel momento in cui avevo visto le sue opere avevo già immaginato qualcosa, quindi l'opera d'arte è sua, è una sua realizzazione. Invece per quanto riguarda il layout della copertina, è stato fatto a quattro mani da Maria Grazia Giove, che è anche l'autrice delle fotografie, e da Claudio Mineccia, che in realtà è il mio amico storico, ci conosciamo da 30 anni, da più di 30 anni, quindi in realtà anche Maria Grazia è un'amica. Devo dire che nella realizzazione di questo disco la presenza di persone a me care hanno favorito, certo, la buona riuscita del tutto, perché magari conoscendoci bene, conoscendo bene anche come sono io, i miei gusti, la cosa è reciproca, è stato più o meno facile, ecco, riuscire a realizzare in breve tempo tutto.
Benissimo. E com'è venuta invece la collaborazione con New Model Label?
Semplicemente io avevo questo master pronto, questo disco pronto, e ancora senza etichetta, e ho cominciato a contattare un po' di etichette, e la New Model Label con Govind si è dimostrata quella più interessata, nonché quella più seria, e quindi nonché anche, okay, diciamo nella scia, cioè come produzioni, il mio disco rientra, ecco, nelle scelte di produzione della New Model Label.
Ecco, bene. E allora, per avere il disco cosa bisogna fare, se vuoi lasciare contatti?
Allora, per avere il disco si può contattare l'etichetta, perché il disco ha una distribuzione Audio Globe, anche se, devo essere sincera, abbiamo avuto un rallentamento con la SIA, i bottini della SIA, quindi forse non sono ancora arrivati i dischi al distributore, però a breve sarà così, se no posso essere tranquillamente contattata io. O su Facebook, o comunque ho messo il CD, diciamo, non quello fisico, su Bandcamp, i file, quindi okay, basta contattare me, facilmente mi trovate su Facebook e provvederò io eventualmente a spedire e quant'altro.
Perfetto. Bene, io ti ringrazio, è stato un piacere, Simona, insomma, continua così. Adesso hai qualcosa, qualche altro progetto in essere, oppure sei concentrata su questo?
Allora, come inedito sono assolutamente concentrata su questo e ho voglia di suonarlo il più possibile. In realtà poi verso aprile andrò anche nel Lazio a fare un mini tour. Per il resto ultimamente ho ripreso un attimino con la musica rock, qualche collaborazione, sì, mi sto divertendo, e poi vabbè, l'improvvisazione, cioè, faccio anche parte di qualche collettivo di improvvisazione, principalmente quindi è questo quello che sto realizzando in questo momento.
Ecco, benissimo, grazie ancora allora Simona, alla prossima e buona musica.
Grazie a voi, grazie a tutto lo staff.
Ciao.
Ciao.